Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in una nuova puntata del Rompiscatole. Io ovviamente sono sempre qui nel mio sgabuzzino, un metro per un metro. In sottofondo potrete sentire la lavatrice che sta girando, perché questa mattina, anzi ieri sera, i gatti hanno avuto la brillante idea di farci la pipì sul piumone, quindi stamattina siamo purtroppo in fase di lavaggio estremo. Vabbè, a parte questo, settimana ancora in quarantena, anche la prossima, e se tutto andrà male anche quella dopo ancora, poi si vedrà. Però vabbè, questa settimana avevo preannunciato un argomento un pochino più magari interessante legato al tema finanziario. Vi spiegavo anche un po' il perché di alcuni screenshot che avevo condiviso sul mio canale Telegram, il Rompiscatole. Mi raccomando, seguitemi anche lì. Vedo che piano piano arriva sempre un pochino più di gente, per cui sono veramente super contento di questo. Detto tutto ciò, per non ripetere detto questo, visto che sono sempre molto ripetitivo, parliamo del mio setup finanziario. Allora, so che magari a qualcuno di voi non piacerà, anche qualche amico mi critica sempre per avere troppe carte, troppi conti, via dicendo, però sono un amante della tecnologia, sono un amante anche del settore economico-finanziario. Non posso dire di averlo studiato, perché ho studiato sia economia ma marketing e direzione d'impresa, quindi diciamo un settore non propriamente strettamente connesso a quello finanziario in prima linea, però ammetto di aver sempre avuto un grande debole per il settore fintech, per cui a partire da Hype all'inizio fino a tutti gli altri super conti che sono arrivati, vi dicendo, li ho sempre voluti provare a testare con mano. Ho costruito piano piano nel corso di quest'ultimo mese, in realtà l'idea ce l'avevo da tempo, però insomma mi sono messo lì piano piano a trovare la quadra giusta, e ho trovato il dettaglio finale di quello che è, se vogliamo, il mio perfetto setup finanziario al momento. Partiamo dal centro, dal cuore, poi capirete le diramazioni. Allora, io sono un libero professionista e sono anche un, diciamo così, soggetto individuale, per cui ricevo una busta paga da un lato e anche un conto aziendale per appunto la mia partita IVA. Quindi ho sostanzialmente questi due conti centrali che io preferisco tenere separati. All'inizio non era così, avevo un conto unico, che era della mia banca iniziale, quella che ho aperto quando ho compiuto 18 anni. Il giorno dopo, mi ricordo appunto, ho compiuto 18 anni, il giorno dopo sono andato a aprire il mio conto corrente presso la banca qua a Torino, che ancora oggi è attivo, dove ho la carta di credito, dove ho le utenze, dove ho poi aperto anche il conto cointestato per la casa, per tutto, insomma, quindi davvero, davvero senza nessun tipo di problema. Ho aperto poi appunto il conto ditta, scusate la digressione, quindi ho diviso gli introiti, semplicemente perché se ci fosse mai stato un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, almeno c'erano meno transazioni, in quel caso lì c'era meno possibilità di rogne o cose simili, perché comunque io ricevevo il pagamento di una fattura e veniva bonificato su quel conto corrente, e una volta che appunto veniva bonificato su questo conto corrente, io facevo poi un giro conto togliendo tasse e quello che era sostanzialmente la parte fissa delle spese, toglievo il tutto e andavo poi a farmi, tra virgolette, lo stipendio. Ecco, quindi prendevo lo stipendio e lo mettevo sul mio conto principale per pagare le bollette, l'affitto e via dicendo. Costruiti questi due conti principali, ho poi ruotato tutto intorno una serie di alternative. Il mio conto, diciamo così, appunto da libero professionista, quindi il conto ditta lo chiamerò per cercare di non perdermi oltre, l'ho aperto presso Banca Sella, perché, e ve lo dico non tanto per fare pubblicità o altro, quanto per constatazione, è la miglior banca, soprattutto nel nord Italia, che offre il miglior rapporto qualità-prezzo fra i conti business e le operatività a disposizione e la tecnologia. Perché io non tendo a sottolineare molto anche questo ultimo aspetto. Banca Sella a livello tecnologico è stata sempre un passo avanti rispetto a tanti altri, per cui davvero tanto di cappello, come si suol dire, e l'azienda secondo me merita. Vabbè, io un'affezione particolare nei confronti di questa banca perché praticamente ci sono cresciuto. Mio papà è correntista lì con tutte le sue operazioni da diversi, praticamente da sempre, da quando mi ricordo io. Mi ricordo che quando andavo a fare delle operazioni con lui, ero piccolo, mi regalavano sempre qualcosina. Insomma, non dico di essere cresciuto lì dentro, però praticamente sì, ecco, quindi. Oltre questo, però, come dicevo prima, a partire da Apple all'inizio, poi con tutte le tecnologie e le innovazioni che hanno portato con i loro conti correnti attuali, disponibili, ad esempio il web sella, secondo me c'è molto dietro di estremamente interessante. Detto questo, quindi ho aperto il conto alla banca sella lì, quello di Ditta, e annesso a questo ho voluto aprire un conto web sella. Vi spiego il motivo molto semplice. Avendo Hype, su cui poi ci arriviamo, i bonifici da banca sella sono istantanei, quindi il trasferimento è immediato. Quindi io non ho bisogno di fare un bonifico che arriva dopo X giorni, no, arriva subito. Non è un vero bonifico istantaneo, è come se fosse una sorta di ulteriore giroconto, sebbene fossero due conti diversi o due operazioni, due sistemi diversi come appunto Hype o Sella. Per cui, così in questa maniera io, ad esempio, posso spostare i soldi dal conto Ditta al conto Web Sella o direttamente a Hype, volendo, e non ho commissioni, è immediato e non ho problemi. Ok, fine della storia, nessun problema. Il conto web sella per cosa mi serve? Siccome la mia banca principale ha pochissime filiali, qui a Torino ce n'è addirittura solo una, poi ce n'è un'altra a Milano, insomma non ci sono, diciamo così, possibilità di magari depositare contanti in maniera comoda. Cosa succede? Succede che Banca Sella qua a Torino è molto molto diffusa, ci sono parecchi ATM anche voluti 24 ore su 24. Quella volta estrema che mi dovesse servire depositare del contante, so che posso farlo operativamente parlando ovunque, praticamente in città. Ne ho due passando da casa, facendo il tragitto che dovrei fare la mattina per andare a lavorare. Ne ho due di ATM evoluti, quindi deposito il contante e via. Vi dico anche questo perché il conto web sella è l'unico conto, o meglio, è l'unica carta che mi porto dietro nel portafoglio. E adesso ci arrivo anche a questo. Quindi ho parlato del conto Ditta, ho parlato del conto web sella, che mi è comodo. Vi spiego perché è l'unico conto che mi porto dietro. Una delle peculiarità dei conti che ho scelto, ad eccezione di questo, è quello di essere compatibile con Apple Pay, per cui io ho al mio polso o in tasca o sul mio iPad o sul mio Mac la possibilità di pagare con Apple Pay. Quindi non ho, diciamo, nessun impiccio da questo punto di vista e sono molto 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 tranquillo. Appunto, su WebSell, ancora BancaSella, nonostante la compatibilità con Hype, non ha portato l'estensione su tutti i suoi conti correnti, ma non importa perché nel mio caso tengo il conto WebSell tranquillo per me, per i fatti miei, perché qualora dovessi prelevare del denaro lo sposto da Hype al conto web sella e lo prelevo gratuitamente in tutti gli sportelli ATM d'Italia fino a un massimo di 250 euro al giorno, quindi un limite giusto a mio avviso. Capita quelle pochissime volte, magari facendo un acquisto su Subito Pazzo, di dover prelevare di più, ma vabbè, lì è semplice questione di organizzazione. Però in questo modo io trasferisco i soldi da Hype, li invio al conto web sella, che come dicevo prima è praticamente un'operazione immediata, e posso prelevare. Non mi porto la carta di Hype dietro, e mi direte appunto perché non ti porti Hype dietro, perché preferisco non avere nessuna carta in cui possiedo del denaro. Quindi io sul conto web sella il mio saldo è sempre pari allo zero, non c'è mai niente di lì sopra, non c'è mai nulla, a meno che non stia facendo un'operazione in real time, quindi se sto appunto prelevando o depositando, in quel momento c'è il denaro, ma poi viene automaticamente subito spostato. Quindi quel conto lì è un conto, diciamo così, fittizio, che rimane sempre a zero, che viene utilizzato veramente per delle operazioni one shot, non ha costi, non ha canoni, non ha niente, molto comodo, sono sincero. Per cui mi ci trovo molto molto bene. Poi l'app, come dicevo, anche lì è ben fatta, per cui sono contento, ecco, da questo punto di vista. Ok, questo è quanto, quindi passo alla parte delle carte di debito di tutti i conti un po' particolari, perché finita questa digressione su, diciamo così, la parentesi bancasella, mi sposto su tutte le altre banche del settore fintech che conoscete praticamente tutti, quindi ho N26 Pro Business, ho appunto Hype nella versione Plus, quindi pago purtroppo 1 euro al mese, mannaggia me, e poi ho anche Revolut, ho anche Curve, quindi volendo io ho tutte le mie carte all'interno di Curve, però nell'ultimo periodo Curve l'ho iniziato a utilizzare molto di meno perché ho, diciamo così, categorizzato gli acquisti, quindi so quando devo andare a acquistare e pagare con una determinata carta e non so. Adesso vi spiego anche un attimino bene perché il ragionamento è molto lungo, è un po' complesso, spero di spiegarvelo nel miglior modo possibile. Allora, partiamo da Hype. Come detto, ho Hype Plus, quindi pago 1 euro al mese, ben speso, perché comunque ho tutta una serie di amici, ho tutta una serie di conoscenze, di familiari, appunto avendo anche la famiglia che ha il conto Websella, che praticamente utilizza il circuito Bancasella o utilizza Hype, per cui il trasferimento del denaro è praticamente immediato. Capita che vado a mangiare fuori con degli amici, ci splittiamo la spesa magari della cena con Hype e via dicendo, pure io invio il denaro o lo inviano a me mandandomi le richieste e via dicendo. Stesso discorso faccio con la mia compagna in casa per quelle spese un pochino così immediate, a parte in questo periodo che stiamo utilizzando per dovere di cronaca la carta di credito, più che altro per comodità alla cassa e non avere impicci, ecco, non per altro, perché dopo arriveremo anche al discorso carta di credito. Sostanzialmente diciamo che Hype è uno strumento tanto flessibile quanto comodo. Sicuro è sicuro, capita però quei giorni in cui ci sono dei malfunzionamenti e quindi i server non funzionano, non riuscite a fare l'accesso, per cui io lì sopra tendo a non tenere mai una grande somma di denaro, indicativamente tra i 50 e i 100 euro, per coprire le spese e coprire gli obiettivi. Già, praticamente su Hype io lo considero Hype come il mio borsellino delle monete, per cui lo stipendio o comunque i pagamenti delle fatture arrivano sui vari conti che vi ho descritto prima, poi trasferisco una parte faccio una sorta di budgeting, quindi tengo le spese fisse, quindi i soldi delle spese fisse su quel conto, su conto personale prevalentemente, e poi metto da parte una somma di denaro come fondo, diciamo così, risparmio. Ecco, in questo momento è impossibile farlo, per cui diciamo che tutto viene poi prelevato e mandato su Hype. Perché? Perché Hype poi mi permette di, come ho detto prima, è una sorta di borsellino, quindi io tengo sempre indicativamente 50-100 euro e se finiscono li vado riulteriormente a ricaricare dal mio conto personale e poi successivamente cosa faccio? Semplicemente vado a spendere con Hype, così che con Apple Pay io posso pagare e avere tutto categorizzato, perché comodità assoluta, e per questo non utilizzo più le app di tracking delle spese. Hype ha integrato la gestione delle uscite, le categorie e quant'altro, vi manda ogni mese il report completo, per cui quanto avete speso, dove avete speso e via dicendo nelle varie categorie. Dovete solamente magari lì una volta a settimana scegliere la categoria corretta che è già presente all'interno del sistema di Hype, così da avere poi tutte le varie categorie sistemate in maniera corretta. Ecco, quindi un buon sistema a mio avviso, sono molto molto contento di questo. Quindi io Hype spendo tutto, però come dicevo prima ho anche gli obiettivi, quindi nel tab, nella seconda schermata se non erro di Hype, c'è il tab obiettivi. Che cosa ho immesso qua dentro? Io ho selezionato tutta una serie di servizi che pago e che tendo a voler rinnovare una volta all'anno, nel senso ho impostato ad esempio il raccoglimento del budget per pagare iCloud Drive il prossimo anno, quindi sto raccogliendo adesso che siamo ad aprile, ho immesso l'obiettivo che al 31 di dicembre del 2020 voglio andare ad avere la somma totale che mi permetta di coprire un abbonamento annuale di iCloud Drive. Stesso discorso per Netflix, stesso discorso per 1Password, stesso discorso per Amazon Prime, eccetera eccetera eccetera. Facendo in questo modo io devo risparmiare, lui te lo calcola in automatico e mette da parte i soldi dal tuo borsellino Hype, devo risparmiare circa 40 centesimi al giorno, che considerando un attimino tutte le spese, mettiamola così, che ci sono a livello di servizi, quindi diciamo così, ho tutti quei servizi, passatemi il termine, già pagati per l'anno prossimo, al 31 di dicembre, io poi sono coperto. Cosa faccio? Come ho fatto adesso, ad esempio, ho prelevato una parte di denaro e l'ho spostata su N26 e qui subentra il secondo conto. Quindi quando vado a N26 io lo utilizzo per quelle spese legate a il sito internet, quindi Insta News, il podcast, la gestione dei server e quant'altro, le entrate da Amazon, le affiliazioni Amazon, che comunque vi ringrazio ancora per tutti coloro che acquistano, perché fanno molto comodo, soprattutto pagamento server e quant'altro, e poi appunto per pagare vari servizi, Spotify, Netflix, eccetera eccetera eccetera, insomma questo è quanto. Al 31/12 io cosa succede? Praticamente vado a prelevare da Hype tutto, sblocco le somme e gli obiettivi che ho appunto raggiunto, li segno come completati, prelevo il denaro, o meglio faccio un bonifico verso N26, così che tutti i pagamenti automatici e ricorrenti che sono stati immessi su N26 partono regolarmente, non c'è nessun tipo di problema e vengono spesi. Quindi sostanzialmente io ho poi il conto N26 che sì, diciamo così, non proprio autoalimenta, ecco, però funziona in maniera abbastanza tranquilla e mi permette appunto di pagare iCloud Drive, come dicevo prima, Netflix, Spotify e via dicendo. Io poi dovrò fare, ad esempio, purtroppo su Hype non ci sono i pagamenti ricorrenti, non c'è la possibilità di fare un bonifico ricorrente. Questa cosa è molto scomoda dal mio punto di vista e anche per quello poi ho scelto N26, per cui su N26 ho il pagamento ricorrente al 23 o il 24 di ogni mese, con cui pago Netflix e Spotify al ragazzo con cui lo condivido, e quindi ho un bonifico automatico che parte, non devo fare niente perché tanto so che i soldi ci sono, li ho pianificati, ho fatto il budgeting iniziale, sono tutti lì sopra e quindi vanno inviati in automatico. Sono soldi che, passate il termine, io non ho più, nel senso non li ho più nella mia vista, so che non li ho davanti, non li devo spendere, ma che vanno via in automatico e quindi mi permettono di pagare tutti i miei servizi. Ecco, quindi sono più tranquillo da questo punto di vista. Spreaker si paga automaticamente lì, appunto Netflix, Spotify, OnePassword, non mi ricordo, ecco, adesso un sacco di cose, per cui mando tutto da lì e non ho nessun tipo di problema, ecco, sono più tranquillo. N26 è totalmente gratuito, tra l'altro adesso, come avevo scritto anche su Insta News, è arrivato l'IBAN italiano, per cui, piccola parentesi e digressione, se siete dei liberi professionisti come sottoscritto anche, potete utilizzare finalmente N26 anche come conto, diciamo così, per i vostri pagamenti in entrata. Prima, diciamo, col conto tedesco mi era capitato, magari avevo provato a usarlo inizialmente, prima di chiuderlo e poi riaprirlo stupidamente, avevo inizialmente provato e molti rifiutavano i pagamenti perché vedevano che l'IBAN era tedesco. Poi anche il commercialista stesso mi ha consigliato di non andare a utilizzare un IBAN tedesco, perché comunque il discorso dei fondi all'estero era un po' particolare, insomma meglio stare tranquilli con un IBAN italiano. Ora con l'IBAN italiano, per tutti noi clienti che si iscrivono, ci sarà già, per tutti gli altri clienti verrà automaticamente piano piano poi convertito, potrete anche utilizzare N26 ad esempio se siete dei freelance, per cui nessun tipo di problema, ottimo e wow. Complimenti davvero, N26 mi stupisce sempre di più e la reputo, secondo me, anche superiore ad Hype per alcune cose. Chiudo la digressione. Quindi ritorniamo, ero su N26, vanno i pagamenti in automatico e via. Rimane Revolut. Revolut per cosa la uso? È una carta che ovviamente non ha costi, non ha niente, la tengo lì perché un viaggio all'estero, come è capitato a Londra, una qualsiasi spesa in cambio valuta, quindi non in euro, la faccio con Revolut perché mi conviene molto di più. Giusto l'altro giorno ho comprato un accessorietto, una bajoura da mettere sul comodino da Banggood, quindi pagamento in dollari con il tasso di conversione di PayPal che purtroppo è un gran figlio di buona donna. Invece con Revolut io ho risparmiato quasi 80 centesimi un euro, quindi non ho pagato la commissione elevata a PayPal come purtroppo invece ti fanno fare loro, ho pagato molto molto di meno. Un prodotto che costava 18 euro, una cosa simile, io l'ho pagato 17,10, Ok, non sono cifre folli, però moltiplicate nella grandezza del prodotto, ragazzi, non è male. Per cui se devo spendere una roba del genere, una cifra così, spendo con Revolut, su cui ho anche qualche posizione di Bitcoin, insomma cose così. È un'applicazione molto flessibile, quella di Revolut, ti permette di fare tante cose, tante piccolezze, però ecco ad esempio avevo dei dollari così a caso provenienti da una vecchia transazione rimborsata di AliExpress, li ho convertiti in Bitcoin considerando che adesso erano molto bassi e praticamente ho raddoppiato, quasi triplicato il valore e ho avuto, diciamo così, dei soldi che non avevo, ecco, li ho triplicati senza praticamente fare niente. Poi se voglio li riconverto quando e come voglio, senza nessun tipo di problema. Quindi ti permettono di fare, diciamo così, trading a modo loro con i Bitcoin senza neanche spendere un centesimo con Coinbase o cose simili. Però questo è un discorso tutto a parte che voglio approfondire quando magari avrò un pochino più di tempo e testa, più che altro, quindi via, un discorso da mettere in un'altra parte, nessun tipo di problema, ecco. Ok, quindi la Curve va per i fatti suoi, abbiamo detto prima, la utilizzo così come no. Qualora dovessi, ad esempio, utilizzare la carta di credito, introduco l'argomento non a caso, la carta di credito del mio conto corrente personale principale, ce l'ho anche su Curve, così che non me la porto sempre dietro, ecco, perché non è che abbia tutta questa grande passione nel portarmi in giro le mie carte di credito o debito. Metti anche che quella volta è vero ti serve, però è un caso veramente tanto raro quanto eccezionale, e con Curve per il momento non ho mai avuto nessun tipo di problema. Poi sono dell'idea che se non passa la transazione con Curve, ad esempio con la carta di credito, è un segno del destino, per cui preferisco non fare quella transazione e di conseguenza evitare il problema, ecco, come si suol dire, per cui non ho nessun tipo di impiccio e evito. Se non ha funzionato vuol dire che non era destino farla. Discorso carta di credito, ho chiuso l'American Express, io avevo la Gold che si sarebbe rinnovata a 160 euro all'anno per appunto la quota annuale. L'American Express è un servizio fantastico, un'assistenza a clienti fuori da ogni genere, veramente un sistema bancario che mi ha stupito, non pensavo funzionasse così bene. Ovviamente, come ogni cosa ottima, ha dei costi, quindi effettivamente dovete valutare voi se 160 euro all'anno nella mia versione per la Gold possono valere oppure no. Per me probabilmente sarebbero valsi qualora la carta, come ho detto anche all'American Express, avesse avuto tanti vantaggi e tante funzionalità in più che ad esempio non ha. Una su tutte è il piano revolving, ovvero, ve l'avevo già spiegato, quando pagai l'assicurazione, appunto un anno fa, praticamente ci sono alcune carte di credito che ti permettono di effettuare il revolving su alcune spese. Io ad esempio vado a pagare, come ho fatto l'anno scorso, l'assicurazione, pago, nel mio caso ho pagato 900 euro circa, anziché pagarla ogni 6 mesi che magari venivano 1100 euro, una roba del genere, quindi ho risparmiato nell'immediato già 200 euro, però poi la transazione io ho passato la carta e l'ho dilazionata in 12 mesi, quindi mi sono fatto una sorta di micro prestito senza nessun tipo di impegno, impiccio, nulla, perché non ho bisogno di firmare nessun documento e niente. L'importante è che siete sempre solventi e non insoluti, quello mi pare chiaro. E ho dilazionato, si può dilazionare nel mio caso 6, 9 o 12 mesi. L'assicurazione della macchina è perfetta a 12 mesi, perché quando poi scade io la rincomincio a pagare e non ho nessun tipo di problema. E sì, gli interessi ci sono, perché ovviamente non c'è niente di gratis, questo è chiaro, però comunque ho risparmiato sempre di più che pagare l'assicurazione ogni 6 mesi in una botta unica, tra le altre cose. Invece pagarla mensilmente l'assicurazione mi veniva a costare anche lì, sì, 1200 euro, una somma del genere, ecco. Per cui comodo, assolutamente sì, interessante, assolutamente sì, però carte di credito, come avevo anche già detto, con parsimonia. Io l'American Express l'ho chiusa perché era un diavolo tentatore. Poi il fatto appunto di non avere la possibilità di revolving, quindi dici vabbè, ho fatto una cavolata, ho comprato qualcosa che non dovevo, quindi questo mese magari lo dilaziono e poi vedo se magari è una cavolata su Amazon o cose del genere. Iniziava anche a darmi un po' fastidio perché mi faceva perdere un sacco di tempo. Invece spendo ciò che voglio spendere, ho un fondo, dove, un conto corrente magari che creerò per accantonamenti, spese stupide e via dicendo, e la carta di credito, come ho sempre detto e come dicono anche nei telefilm, deve rimanere, deve essere la carta per le emergenze. Quindi spendo, appunto, l'assicurazione della macchina è un'emergenza, comunque è una situazione così, spendo. Abbiamo avuto un problema con una gattina, è stato un, appunto, un problema da sopperire con il veterinario e abbiamo pagato con la carta di credito, e quindi non abbiamo nessun tipo di problema, abbiamo pagato con la carta e insomma la carta ci ha permesso di stare, tra virgolette, tranquilli, quindi non avere nessun tipo di rogna da questo punto di vista e insomma avere quel credito necessario per coprire una spesa imprevista come quella e non rimanere a bocca asciutta, ecco, detto francamente. Sulle carte di credito, ops, è caduto il microfono, vabbè, non taglierò, ragazzi, per il semplice motivo che avete capito come sono queste puntate, per cui andare a recuperare tutto, scusatemi, perdonatemi, ma no. Dicevo, le carte di credito sono uno strumento particolare a doppio taglio e che anche un mio stesso amico mi ha consigliato più volte di lasciar perdere, più che altro perché ti fanno perdere poi anche il focus, a meno che tu non sia bello indottrinato e bello inquadrato con la testa. Quindi quello sì, questo lo devo dire. Fossi stato forse un pelo più indottrinato, l'avrei magari tenuto all'American Express, però per quanto poi loro siano fantastici, gentilissimi, tutto quello che volete, oggettivamente 160 euro in questo momento erano tanti per una carta di credito. Sì, è vero, avevo il punti membership, recuperavo, però considerate che per risparmiare qualcosina con l'American Express, qualcosina intendo magari appunto la quota annuale di 160 euro, vi devono dare 40.000 punti circa. Non dico che un euro corrisponda ad un punto, però non ci siamo nemmeno poi così distanti. Poi ci sono tutta una serie di concatenazioni nelle spese, quindi magari se fai più spese i punti si raddoppiano. Insomma, non è difficile arrivare ad avere ad esempio 200 euro di sconto in una transazione o prendere qualcos'altro con i vari punti, quello no. Però deve essere il vostro catalizzatore centrale delle spese, allora lì sì che ne vale la pena. Se invece ci pagate, che ne so, due o tre cosine su Amazon e qualcosina così ogni tanto, l'American Express non ha senso. Un conto è appunto se avete tutte le spese catalizzate lì sopra, però sappiate anche che l'American Express rimane un circuito molto diffidente, con costi molto alti e che non vi accettano praticamente dappertutto. Detta francamente, il Burger King non vi accetta l'American Express. Per fare un esempio molto basico e terra terra, Primark ad Arese, qui in Italia, non accetta l'American Express. Due servizi molto molto strani, scusate, due locali, due attività molto rinomate, comunque con super posti quelli là, ma non accetta l'American Express, magari per costi e quant'altro. Quindi strano, 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 strano. Direi di avervi spiegato tutto. Non ho carte virtuali usa e getta, no, perché nel caso quelle di Revolut, ma tendo a utilizzarle già poco di mio. Non ho in questo momento pieni di accumulo, perché la situazione è quella che è per tutti, la saprete meglio di me. Magari con una base economica più stabile o nel lungo periodo, come vi avevo già detto, volevo incominciare a pensare nell'ottica di sì, prendere, immagazzinare e mettere da parte, ma non dico tanto quanto vincolare in qualche modo, però spostare il denaro e, tanto essendo inutilizzato, metterlo su un conto deposito, un conto rendimento, insomma, non lo so, una roba del genere. Poi piano piano mi studierò anche questa per, insomma, cercare di capire bene la situazione più nel dettaglio. Ok. Vi ho detto tutto, penso proprio di sì, mezz'oretta, sono quasi le 10, è proprio giovedì oggi, il giorno in cui sto registrando e in cui uscirà questa puntata, quindi è fresca fresca. Perdonatemi la caduta del microfono, però io sono in un metro quadrato, non scherzo, sono nello sgabuzzino, tutto stretto e rinicchiato, mi si stava intorpidendo e addormentando la gamba, per cui perdonatemi ancora per la qualità magari non eccelsa, e niente, dai, spero comunque si sia capito il discorso, quello che ho fatto, il ragionamento che c'è dietro e tutto quanto. Comunque, io vi invito come sempre a supportare il podcast, lo potete fare tranquillissimamente in maniera economica, quindi su claudiostoduto.com/supporto trovate tutti i riferimenti per quanto riguarda donazioni dirette o indirette. Quella più semplice forse tramite Satispay, inserendo il vostro numero se utilizzate il servizio, oppure tramite Amazon, quindi passando dal link che trovate in descrizione o partendo da uno dei link che trovate sul canale Telegram in offerta, acquistando poi o quei prodotti o quello che volete, una piccola percentuale dei guadagni di Amazon, sottolineo questo, guadagni di Amazon, verrà data al sottoscritto. Voi non pagherete niente di più, non avrete nessun impiccio, nessun impegno, niente di niente, sarà Amazon a darmi una piccola percentuale dei suoi guadagni, ecco. Quindi grazie davvero di cuore a chi l'ha fatto, chi lo farà, insomma, chi ci perderà tempo, ecco, mettiamolo così, grazie davvero. Potete anche supportare il tutto con una bella recensione su Apple Podcast, che fa sempre molto piacere, seguirmi magari su Spreaker, vedo che molti arrivano da lì, quindi grazie davvero anche a chi mi segue da lì, perché molto spesso, anzi questa settimana, ho visto che il podcast era in prima pagina, in home page, per cui grazie davvero, davvero di cuore. E poi cos'altro? Iscrivetevi alla mia newsletter, claudiostoduto.com/newsletter, tutti i dettagli, tutto gratuito ovviamente, vi anticipo ogni tanto appunto gli argomenti delle puntate, come ho fatto la settimana scorsa, e chiacchieriamo anche di qualche cosa, una sorta di blog personale, non pubblico ma privato, su cui punto molto e che mi piace molto, ecco, per cui davvero, se vi va, è lì gratis. Poi c'è il mio canale Telegram che si chiama come questo podcast, il rompiscatole, niente spam, niente niente, solo un po' di risate ogni tanto, chiacchiere e qualche pensiero stravagante un po' a destra e a sinistra. Io sono Claudio Stoduto, mi trovate sui social con il mio nome e cognome praticamente ovunque, a parte su Facebook, dove non aggiungo nessuno e non accetto nessuno, mi spiace, ma Facebook, per quanto possa essere, rimarrà personale. E niente, ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata, ancora in quarantena, ancora dallo sgabuzzino. Ciao ragazzi!